Siamo arrivati al Salmo 44 e è un esempio tipico, questo Salmo, di supplica collettiva. E in effetti io ho scelto di dare questo titolo, Lamento e supplica in una tribolazione collettiva. Cioè è un Salmo, potrebbe essere di tutto Israele, comunque di un gruppo, ma dal contesto sembra proprio Israele, ce ne sono tanti di salmi, soprattutto i salmi storici, ce ne sono quelli che vengono chiamati storici, dove si fa passare un po' tutta la storia di Israele, ricordando anche tutte le cose positive e negative che ci sono state. E il Salmo viene intitolato qualche volta anche Salmo, il Salmo che dice svegliati perché dormi, il famoso Signore perché dormi, e comincia con l'assolito come anche l'altro precedente, l'amnazea libni korah maskil, ancora una volta a chi presiede, l'amnazea, il maestro del cuore, cioè a colui che presiede. Il Salmo viene attribuito ancora ai figli di Cora, ricordate, l'abbiamo già detto, chi erano questi sacerdoti, questo gruppo, questa famiglia sacerdotale, e poi questo Salmo è fatto per istruire, quindi che istruisce, potrebbe essere qualcosa che serve per istruire, il maschil sembra che voglia dire questo, si discute, quando si trova di fronte a queste definizioni, ci sono quelli che dicono che è una cosa e altri dicono che sia un'altra, comunque maschil dovrebbe voler dire, lingua ebraica, ciò che istruisce, oppure colui che istruisce, comunque che istruisce. Com'è strutturato questo Salmo? E il movimento di questo Salmo è il movimento classico, quello che abbiamo già visto nel Salmo precedente, nei due Salmi precedenti. Quando siamo di fronte a una supplica, il movimento è sempre lo stesso, il passato glorioso, in cui Dio marciava col suo popolo, facendogli conquistare la terra promessa, sradicando ogni altro popolo, concedendogli vittorie trionfali, Signore tu hai sradicato, tu hai tolto, hai sradicato la tua, hai preso la tua vigna dall'Egitto, l'hai piantato sui monti di Sio, cioè quindi hai tolto i popoli, la situazione è sempre quella. E quindi subito dopo subentra un presente squallido, Signore siamo rovinati, che viene presentato a Dio come una recriminazione, questa volta è veramente aspra e durissima, credo che sia proprio paragonabile soltanto a quella del libro di Giobbe, è raro trovare un salmo così duro da questo punto di vista. Dice addirittura ci hai respinti, coperti di vergogna, non esci più con le nostre schiere, ci hai consegnati alle pecore, come pecore da macello, ci hai venduto per poco prezzo, cioè non hai guadagnato niente, quindi anche sotto prezzo ci hai guadagnato niente, peggio del libraccio, insomma. Allora, quindi è un'ironia addirittura che arriva ad essere quasi una bestemmia, come quella di Giobbe, no? Dio, è come se Dio avesse messo all'asta il suo popolo, mercato degli schiavi, e non è riuscito neanche a ottenerne qualche vantaggio, neanche fare un affare, Signore, ci hai venduto proprio perdendoci. Però c'è ancora, la terza parte, come sempre, è il futuro, che è atteso con speranza. Come sempre vedete che si passa attraverso questa dinamica che è proprio la dinamica, Padre dove sei, non pensare sulla croce, Signore ma perché? Perché mi hai abbandonato? Come mai succede questo? Perché non intervieni? Ricordate che è questa situazione che spesso si ripete nei salmi, ma mai aspro come in questo salmo. E poi la cosa che sorprenderà, e vedremo, è proprio c'è qualcosa di terribile in questo salmo, no? Colui che scrive, quel poeta che scrive questo salmo, si professa innocente. Mai c'è un salmo di questo tipo, dove Israele si professa innocente. Quando succede qualcosa dicono, sì Signore, ci siamo allontanati da te, noi abbiamo sbagliato, abbiamo infranto la tua alleanza, abbi pietà di noi. Noi qui invece no, non abbiamo fatto niente di male. E è chiaro che questo, l'autore di questo Salmo dovrà poi arrivare a un'altra grande scoperta, che però non è ancora arrivata, è troppo presto. Questa scoperta è che Dio, anche nel momento della prova, si vede l'alleanza di Dio. Dio è fedele, perché il dolore non è sempre e non è neanche solo un giudizio di Dio, ma spesso ricordiamo la vicenda del servo di Yahweh, no? Di Isaia, Isaia 53, oppure un castigo, la vicenda del servo di Yahweh, che è emblematica, no? Come agnello innocente, mansueto, condotto al macello, e nonostante l'innocenza, ma il suo dolore diventa una redenzione. Quindi è chiaro che questo Salmo, se noi mettiamo, invece di Israele, mettiamo una figura corporativa, se volete, un Messia, ricordate che sia il re che il Messia spesso vengono chiamati figure corporative. Faccio un esempio, perché sono modi di dire classici, no? Quando Israele va per eleggere re Davide, la formula era: ecco, noi siamo tuo corpo e tue membra, cioè tu re sei in realtà uno che rappresenta tutti noi. Quindi potrebbe essere che certamente Gesù è una figura corporativa, perché non solo rappresenta tutto Israele, ma rappresenta tutta l'umanità, quindi in lui siamo riassunti tutti, ecco la figura corporativa. Altra emblema di figura corporativa, dato che viene in mente così, quando Davide fa il censimento, il famoso censimento che era meglio non fare, in cui vuol vedere quanto sono grande, non mi conto, eccetera, eccetera, a un certo punto finito di fargli dare quest'ordine, che il suo comandante in capo gli dice: no, ma guarda che stai facendo un errore, e lui non insiste, vai a far censimento, voglio vedere quanti siamo. Allora in quel momento gli batte il cuore forte e il Signore gli dice: Davide, chiedi tre cose, ti do la scelta, 3 anni di fuga davanti al nemico, oppure 3, un'altra cosa, la seconda cosa, poi dice la terza cosa è 3 giorni di peste su tutto il popolo. E lui dice: cadiamo nelle mani del Signore, perché è meglio cadere nelle mani del Signore che nella 3 anni di fuga, poi non so, 3 giorni di non so che cosa. No, la peste era l'ultima, 3 giorni di peste, e lui dice: cadiamo nelle mani del Signore, cioè prendiamo la peste, che almeno però se lo supplico lui smette. E in effetti dopo lui supplica, però infatti lui si rivolge al popolo e dice: io ho sbagliato, Signore, io ho sbagliato, ma questo popolo cosa ha fatto? Ecco la figura corporativa, cioè tu hai sbagliato ma la paga il popolo, come se anche tu sei l'innocente che paga per tutti. Quindi naturalmente qui è Gesù, non è Gesù che ha sbagliato, ma Davide invece sì. Bene, cominciamo con la lettura, che essendo abbastanza lunga ci prenderà, cercherò di essere abbastanza più sobrio del solito, visto che ho già fatto questa introduzione. Dio comincia con un ricordo, ricordate, i versetti dal 2 al 9 sono quello che abbiamo chiamato passato glorioso, versetti che arrivano fino al 9. Dio, con i nostri orecchi abbiamo udito, quindi prima cosa. Secondo, i nostri padri ci hanno narrato a noi. Che cosa hanno fatto? Abbiamo udito, ci hanno narrato l'opera che tu hai compiuto ai loro giorni e ai giorni dell'antichità. Cioè, Signore, noi sappiamo, ecco la memoria storica, no? Signore, tu hai fatto grandi cose, quante volte lo cantiamo, no? Grandi cose ha fatto il Signore per noi, anche magnifica, no? Ricordate le 7 azioni che fa Dio, ma la Madonna nel Magnificat ricorda ben 7 azioni, cioè il Signore ha fatto tutto per noi, non è uno che ha fatto gli sconti, no? 7 è il numero della totalità, 3 più 4, il numero del cielo, il numero della terra, l'universo, quindi Dio ha fatto 7 azioni, ha fatto tutto. E qui viene presentato il Signore, ci hanno narrato qual è quest'opera ai giorni dell'antichità, tu di tua mano hai sradicato, ma non è neanche sradicato, hai spodestato le genti, ancora una volta sono i goim, no? Cioè queste persone, questi popoli che sono popoli pagani, tu li hai spodestati e piantasti loro, cioè chi è il soggetto? Ci hanno raccontati i nostri padri, quindi sono i padri, quindi hai piantato loro, i padri, no? Hai piantasti loro, cioè i padri, distruggi le nazioni e mandi liberi essi, non è hai distrutto, cioè in realtà che cosa sta dicendo l'autore? Quello che hai fatto, io lo so che lo fai ancora, ecco perché si passa dal passato, noi abbiamo udito e poi a un certo punto si arriva al presente, perché questo Dio che ha operato al passato è un Dio che continua ancora adesso a operare, quindi tu distruggi le nazioni e mandi liberi essi, cioè il tuo popolo, i tuoi figli, poiché non con la loro spada conquistarono la terra. Qual è la terra che hanno conquistato? Non è il mondo, conquistarono la terra, è la terra promessa, perché il nome che viene usato in ebraico è Haaretz, che è proprio la terra promessa. Quando si parla di terra, io ti ho preparato una terra, sempre promesse, la terra è non hanno l'idea di conquista del mondo, tipo imperialismo o americano o russo, oppure anche altri imperialismi di un tempo, Alessandro Magno, Roma, eccetera, no, questa invece è la terra che Dio ha promesso ad Abramo, no? Ti do una patria, un posto, ti do un luogo, ti preparo un posto, cioè non sarai più ramingo, non dovrai più andare in giro. Perché? Non con la loro spada, quindi non sono stati loro, che non è che la traduzione è giusta, con la spada, ma la loro spada conquistarono la terra, cioè la tua, ma con quale spada? Quella di Dio, cioè sei tu, no? E il braccio loro non salvò, cioè non è stato il loro braccio a salvarli, quindi per dire i nostri padri hanno detto che loro non hanno fatto niente. Ma la tua destra e il tuo braccio, la luce del tuo volto, ancora una volta c'è Or, la luce del tuo volto, cioè la luce che porta salvezza. Quando si accende la luce si comincia a vederci chiaro, no? Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, quindi Signore, tu sei colui che porta la luce, perché tu li hai favoriti, cioè quindi c'è stato un favore da parte tua. Perché tu sei, ricordate, chi è il mio favorito? Ecco il mio figlio favorito, prediletto, ecco, no? Tu li hai favoriti, sei proprio il mio re, o mio Dio, e ancora una volta, no? C'è questo atto di fede, Signore, dal momento che tu hai fatto questo, io ti dico, ti scelgo come mio re e tu sei mio Dio, Dio, non è neanche mio Dio, Dio. E poi dice, ordina le salvezze di Giacobbe, non è le vittorie, va bene che la parola salvezza, ma in realtà io ho detto salvezza perché in realtà in ebraico è Yeshuot, che è il plurale di Yeshua, che è salvezza, quindi Yeshuot, quindi tu Signore ordina le salvezze di Giacobbe, con te i nostri avversari abbiamo respinto, quindi siamo diventati forti, ma con te, non da soli, vedete che il tema è proprio quello del Signore hai fatto tutto tu sei colui che compie ogni cosa, tu ci hai stupito, insomma. È nel tuo nome, avete sottolineato quante volte, no? Viene sottolineato quello che ha fatto il Signore, no? Hai fatto questo, ma sempre tu. È nel tuo nome, ricordate, sia santificato il tuo nome. Nome nella Bibbia vuol dire la persona. Ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio, ti immergo nella persona del Padre e del Figlio Spirito Santo. Quindi è attraverso la tua persona che abbiamo, che calpestammo gli avanzatisi contro di noi, è brutta la traduzione, però quelli che avanzavano contro di noi, cioè quelli che ci assalivano sicuramente, però in realtà non si parla di aggressori, si parla di gente che avanza contro, che è vero, noi italiani possiamo dire aggressori, però io ho preferito tenere un po' il suono la traduzione letterale ebraica. Poiché non nel mio arco confidato, vedete quante volte ripete, non io ma tu, non io ma tu, non nel mio arco confidato, e non è la mia spada che mi ha salvato, di nuovo, no, prima diceva il mio braccio, e poi ancora non la spada, ripete di nuovo la stessa cosa, come fosse un ritornello, non la mia spada mi ha salvato, poiché ci hai salvati tu dai nostri avversari. E questa sottolineatura del ci hai salvati tu dai nostri avversari. Ricordate i nostri Mizraim, cioè gli avversari sono piuttosto i cattivi, ecco, coloro che vogliono il nostro male. Non mi siedo con i Mizraim, ricordate il primo Salmo, no? Si parlava di Signore, non mi siedo insieme ai Mizraim, non mi siedo con gli ingiusti, con quelli che comunque non funzionano, insomma, coloro che vanno contro di me, il Salmo 1, è proprio il primo Salmo, non quello di ieri, ma no, il primo Salmo, il Salmo 1 intendo, Salmo 1 che adesso io non ho qui davanti, vediamo, ce l'ho qui, ho qui il Salterio, andiamo a vedere il Salmo 1. Salmo 10, ecco qui. Ashrei Ha'ish Asher, ecco il consiglio dei malvagi, ecco i malvagi, ecco qui, Reshaim, sì, i malvagi, quindi ho già trovato subito. Quindi ecco, vedete che sono i malvagi, cioè Reshaim, anche Mizraim, sì, sono coloro che portano il male, insomma. Coloro che ci odiano hai fatto vergognare. Conclusione di questa prima parte, vedete il versetto 9, in Dio ci gloriamo ogni giorno, tra l'altro proprio la parola ci gloriamo, c'è la radice dentro di alleluia, alleluia vuol dire gloria a Dio, no? Alleluia, Yahweh, gloria a Yahweh. Quindi dunque in Dio ogni giorno ci gloriamo, ogni giorno, e il tuo nome in eterno loderemo. E poi vedete c'è scritto Selah, che vuol dire pausa. Adesso fermati, medita su quello che Dio ha fatto, facciamo la pausa, cioè, vedrete che si sono proprio, si vede che la Selah riprende, proprio per dire, Signore, non vogliamo dimenticare questo, ma adesso facciamo una pausa per ricordare, per meditare, per respirare sulle cose belle che hai fatto. Adesso però comincia il bello, seconda parte è il presente squallido, i versetti che vanno dal 10 al 23. Cioè, vedete che è abbastanza più lungo questo, cioè abbiamo un passato glorioso, sono i versetti, sono 7 versetti, poi c'è il presente squallido, sono 14 versetti, il doppio, e poi dopo gli ultimi 3 versetti sono futuro atteso con speranza. Comunque vedete che, e allora vediamo, eppure adesso cominciano, cioè dopo tutto quello che tu hai fatto non è ma ora, eppure proprio per dire, guarda, con tutto quello che tu hai fatto prima, adesso dove sei, cosa fai, eppure ci hai respinti. Cominciamo, prima cosa, ci hai accolto, adesso ci hai respinti, ci dai confusione, cioè noi ci aspettavamo che tu si prendevi per mano e tac, siamo come abbandonati, la confusione, no? Quando un bambino si aspetta che la mamma gli faccia le coccole e lei gli dà una bella sculacciata perché insomma questo qui sta tirando un po' troppo per le lunghe, no, adesso basta, vai, adesso dormi, no, non sa. Quindi ci dai confusione, non esci con le nostre schiere, quindi ci hai abbandonato, ci fai tornare indietro, di fronte all'avversario, il verbo tornare indietro, pensate il verbo shub in ebraico, che vuol dire anche convertirsi. Quando noi parliamo di convertirsi vuol dire tornare indietro, ma in questo caso piuttosto che un tornare indietro è un recedere, perché quando in guerra giri le spalle non è una conversione, è una conversione a U, no? Però è un'inversione di marcia, un'altra cosa, no? E quelli che ci odiano, cioè ancora i Reshaim, quelli di prima, no? Tutti quelli che ci odiano, ci hanno depredato per loro, cioè noi siamo diventati per loro una preda, no? Ci hanno depredato per loro. Poi andiamo avanti. Dai noi come gregge di cibo. La traduzione pecore da macello non è corretta, cioè erano le pecore che venivano ingrassate non per la lana ma per mangiare, no? Cioè ci hai fatto diventare come polli in batteria, no? Allevati per essere cotti. Ecco qui, pecore allevate per, non per la lana, perché siamo utili per il latte, per fare il formaggio, ma pecore appunto da macello, pecore da ingrasso, noi diremmo vitello da ingrasso, no? Quindi, Signore, è terribile dire che Dio mi ha ingrassato per poi farmi fare, per vendermi come pollo, no? Quindi è un po' pesante la cosa. Quindi, tu dai noi come gregge di cibo e tra le genti, ancora una volta sono i goyim, ci hai dispersi. Che cosa è successo? A chi sarà? Cioè, la domanda è, tanti si domandano, qual è l'origine storica di questo salmo? Siccome si parla di dispersi, la dispersione è avvenuta quando nel 722 gli Assiri hanno assalito il nord della Palestina e hanno distrutto tutto, hanno trapiantato lì altri popoli e hanno portato Israele disperso tra le genti, non a Babilonia, Babilonia lì, no, lì era esilio, qui invece è proprio la dispersione. Gli Assiri erano terribili, un popolo di una potenza inaudita, di una crudeltà incredibile, con gli arcieri assiri di cui parlavamo stamattina, o ieri, adesso non mi ricordo più, ed erano anche gli inventori, potremmo dire, del genocidio, che poi dopo il signor Stalin ha portato a perfezione, ma il genocidio che era per prendere un popolo da una parte, deportarlo da un'altra, così questo popolo perdeva i suoi connotati. Se io prendo un popolo italiano, lo trapianto in Centrafrica, la nostra cultura è legata anche alla geografia, è legata al clima, tanto è vero che il nord c'è un certo tipo di cultura, sul ce n'è un'altra, ma perché anche il clima ha suo vantaggio, non puoi pretendere di portare a Napoli l'attività di Milano, col caldo che fa, dopo una certa ora si fermano, no? Milano fa fresco e qui, capite, neanche a Roma dove mangiano alle 2 del pomeriggio, alle 9 di sera, da Milano no, mezzogiorno, 7, puntuali. Certo,
quando sono avanti
con l'età sembrano 10. Io ormai sono arrivato ad alzarmi alle 3:30, quindi pian piano se uno dorme sempre di meno e cerca, ma speriamo che non lavori sempre di più, insomma. E allora cosa ha fatto? Tu ci hai dispersi, quindi una specie di dispersione in mezzo alle nazioni, quindi si può pensare benissimo alla quella che viene chiamata appunto la dispersione, la diaspora, diaspora vuol dire proprio seminazione da una parte all'altra, sporè vuol dire seme,
divisione,
no, vuol dire proprio dispersione, dispersi, cioè un po' come proprio c'è dentro la parola seme, la spora, le spore, vedete già che viene dal greco, la diaspora vuol dire la dispersione, quando io prendo, ho lì la farina, faccio così, va dappertutto, no? È dispersa, non puoi più raccattarla, siamo sparsi dappertutto, quindi probabilmente si riferisce a quello, ma non lo sappiamo. E poi dice, vendi il tuo popolo senza guadagno, nota bene, non dice hai venduto, vendi, perché cioè, questa cosa sta continuando adesso, quindi quest'uomo starà vivendo una cosa del genere, vendi il tuo popolo senza guadagno e non ti sei arricchito con il loro prezzo, quindi
svenduti,
fatto saldo, ci rendi uno proprio per i nostri vicini, cioè i nostri vicini ci guardano e dicono che schifo, che gente, hai visto, sono ridicoli, non ce la fanno più, come sono ridotti, Ricordate che già Mosè aveva detto a Dio: Signore, quando Dio fa mette alla prova Mosè, dice: Mosè, guarda, questo popolo veramente è un disgraziato, allora guarda, io lo faccio fuori e comincio di nuovo con te. Una tentazione per vedere se Mosè cedeva, no? E Mosè dice: Signore, non fare una cosa del genere. Cosa diranno gli egiziani? Cioè, per dire, per il tuo buon nome, li ha portati fuori dall'Egitto per uccidere nel deserto, che figura ci fai? Ecco, quindi si poteva lasciarli là, almeno là, per schiavi ma vivi. Quindi li ha portati fuori per sterminare nel deserto. E allora, Signore, non devi fare una roba del genere. E quindi anche qui più o meno la stessa cosa. Signore, ci ha ridotto veramente una vergogna per i nostri nemici, per i nostri vicini, cioè i vicini di casa, no? Scherno e insulto per chi è attorno a noi, quindi i vicini ci guardano come una schifezza, quelli che stanno intorno ci scherniscono, ci prendono in giro, dicono: guarda come sono ridotti, Signore, dov'è il Signore, no? Ricordate che è la stessa cosa su Gesù, sulla croce, no? Ha salvato se stesso, non sa salvare gli altri, cioè ha salvato gli altri, non sa salvare se stesso. Oppure quando dice: Dio ha confidato in Dio, lo liberi adesso Dio, vedi? Cioè, quei vicini cosa fanno? Dicono così, no? Cioè, e poi cosa fanno? Rendi scherno e insulto per chi è attorno a noi, che sono un po' i nostri confinanti, no? Scherno e insulto, la gente che ti insulta, per chi è attorno a noi, cioè quelli che sono ai confini. Rendi un proverbio, noi ci rendi un proverbio tra le nazioni. Cos'è? La parola è mashal, che è quella che viene usata per le parabole. Mashal, le parabole in ebraico si dice mashlim, plurale di mashal, che vuol dire di per sé proverbio, parabola. Cioè gli altri guardando a noi, cosa vuol dire proverbio, parabola? Hai visto? Fai così, anche tu, vedrai che il Signore, affidati del Signore, guarda come finisci, no? Come si dice il proverbio, chi va con lo zoppo impara a zoppicare, tanto va la gatta al lardo che si lascia lo zampino. Quindi quando noi diventiamo un proverbio, perché siamo fidati di te, vuol dire che la gente non si fiderà neanche più di te, perché dice: guarda, vale la pena di fidarsi del Signore, Signore. Hai visto che brutta figura, se tanto mi dà tanto, tanto vale lasciar perdere, no? Piuttosto che andare a finire in una situazione del genere. Quindi vedete che è abbastanza duro, con Salmo veramente. E poi quindi c'è il fatto, ci rendi un proverbio fra le nazioni, scuotimento di capo tra i popoli, quando uno guardando, no, vede la situazione, scuote il capo e dice: ma vedi, guarda come è finito. Scuotimento di capo fra i popoli, tutto il giorno la mia confusione è davanti a me e la vergogna, la mia faccia mi ha coperto. Per la voce di chi insulta e oltraggia davanti al nemico vendicantesi, cioè io sto vivendo tutta sta roba qui e ormai ho vergogna, sono arrivato ad aver vergogna, mi sento confuso e addirittura ho coperto la faccia, no? Cioè è lui stesso, non è come Isaia che dice è come uno davanti ai quali gli altri si coprono la faccia, cioè mi copro io la faccia perché ho vergogna a mostrarmi, no? E quindi in questo senso è la consapevolezza di essere diventato una schifezza. Signore, perché mi hai ridotto così? Come mai? Ed ecco allora, tutto questo venne a noi e non ti abbiamo dimenticato. E qui comincia il problema, no? Il problema è la dichiarazione di innocenza assoluta di Israele. Questo è un unicum, eh? Guardate che non si trova spesso questa cosa qui, soprattutto nei salmi, perché i salmi spesso dicono: sì, Signore, ha sbagliato. Qui invece no, dice qui non è che non è che il Signore, tutto questo ci è arrivato, ok, va bene, e venne a noi. E non ti abbiamo dimenticato, non è che noi ti avevamo dimenticato e tu ci hai fatto cadere addosso tutto, no. E poi dice: né tradito il tuo patto, il patto è la berit, l'alleanza, no? Questo patto che Dio ha fatto con il suo popolo, non abbiamo tradito il tuo patto. Non si era volto indietro il nostro cuore, cioè noi non abbiamo cambiato, cambiare volontà, no? Cambiare volontà vuol dire quando uno... è un po' un una persona poco seria, no? Prima dice una cosa, poi ne fa un'altra, non abbiamo voltato gabbana, diciamo così, ecco, così dice, volta gabbana, no? Non si era volto indietro il nostro cuore, cioè non ci siamo rammaricati di essere stati, o sviato il nostro passo dal tuo sentiero, cioè non è che eravamo sul tuo sentiero, abbiamo preso un'altra strada perché era più comoda, un po' come Adamo, Eva, no? Cioè, lui ci dice no, guarda, non mangiare dell'albero, oh, figurati, quest'albero sarà buonissimo, se ci dice di non mangiarlo sarà ottimo, no? Provate a dire a un bambino non toccare quella roba lì e subito dice ah sì, sarà interessantissimo. Allora è quello che facevo io con mio nipote, che adesso ormai ha 40 anni e più. Quando arrivava a casa mia non voleva mangiare niente, cioè c'era una cosa, voleva un'altra. Mia madre, poi, che con noi era stata così, poi era diventata una nonna, ma proprio le nonne, no? Ecco, per dire, aveva tre anni e mezzo. Cosa ti faccio da mangiare? Come ti faccio da mangiare? Non lo domandi a me che ho 50 anni, lo domandi a lui, per dire, mai mi aveva domandato bambino cosa ti faccio da mangiare? Mangia o niente? Cosa ti faccio? E dopo cosa da mangiare? No, questo non lo mangio, no. E allora, quando arrivava a tavola, cosa c'è da mangiare? Perché magari stavi là, trovato 3 o 4 giorni da noi, no? Forse eravamo più. Forse più a Sesto, e comunque veniva, allora dicevo a mia mamma, lascia fare a me, noi abbiamo la pasta asciutta, ma per te c'è il risotto. No, io voglio la pasta asciutta! Va bene, allora ti diamo la pasta asciutta. Con la psicologia applicata. E così lui era contento di mangiare una cosa che voleva lui. Ecco. Bisogna usare questo.
Non mangiare quella roba lì.
Mangiava subito, se vuoi fargli mangiare una cosa devi proibirgliela. Però qui dice, vedi, però noi non è che abbiamo sviato, che abbiamo fatto, no? Non abbiamo fatto niente di grave, non è che abbiamo disobbedito, non abbiamo sviato il nostro passo dal tuo sentiero. Però sentite cosa ha fatto Dio, cosa ha fatto, è terribile. Ci hai conculcati in un luogo di mostri. Cioè, qui sono i luoghi di mostri, l'inferno, insomma, Signore, ci hai piombato nell'inferno, in un luogo incredibile. E copri su di noi ombra di morte. Tu ci copri con ombra di morte. Cioè, in pratica, ci hai reso già come fossimo dei defunti. Siamo ormai prossimi alla morte, cioè l'ombra è già sopra di noi, no? L'ombra della morte. E allora di nuovo rincara la dose. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio, cioè se noi avessimo dimenticato il nome, vuol dire la tua persona, se Signore noi ti avessimo lasciato lì, certo, avessimo teso le palme verso un Dio straniero, zar, viene usata la parola zar per dire straniero, dove nella lingua ebraica per dire straniero ci sono diversi nomi. Zar vuol dire proprio uno forestiero in assoluto, straniero e anche ostile. Quindi se noi fossimo andati verso degli dei stranieri e ostili, si capisce, non forse Dio scoprirebbe ciò, Signore? Cioè, davvero, noi avessimo fatto questo, non può mica essere nascosto, tu lo puoi vedere, guarda, non è vero, noi non abbiamo fatto niente di tutto questo. Poiché egli è conoscente i segreti del cuore, dal momento che Dio conosce l'origine, com'è la nostra volontà, allora certamente lui saprebbe tutto questo, se noi l'avessimo fatto. E allora ecco qui la domanda, il famoso chi, perché? Ebraico, chi? Perché? Perché è per te che siamo uccisi ogni giorno, cioè a causa tua, terribile, eh? Cioè dalla colpa a Dio, eh? È a causa tua, per te, non a tuo favore, a causa tua, cioè proprio perché è colpa tua, vedi? Noi non abbiamo fatto niente, perché tu hai voluto questo, vedi? Per te, noi siamo uccisi ogni giorno. E ripresa di nuovo il tema, trattati come pecore da macello, cioè pecore da cibo, pecore gregge di cibo, pecore da macello. E ecco la terza parte, il famoso futuro atteso con speranza. Meno male, dopo tutto questo dice, Signore, mi viene sto male, cosa succede? Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre, proprio questo destati, svegliati. Perché il tuo volto nascondi, stavolta proprio il volto, no? Tu nascondi il tuo volto, perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra miseria, quindi la situazione è quella di essere ani, gli anavim, ani è miseria e gli anavim sono coloro che vivono, sono i miseri, cioè Signore siamo ridotti ormai a nulla, cioè chi sono gli anavim? Sono i poveri, però non solo poveri, ma sono i poveri umiliati. Cioè non è il povero che ha lavorato, poverino, è rimasto a bolletta, come succede adesso perché c'è la crisi, ma è piuttosto colui che è povero perché è stato sfruttato dagli altri, in questo senso. È il povero perché lui si è fidato degli uomini e questi lo hanno tradito. Quindi tu, Signore, tu hai dimenticato la nostra situazione di ani, la nostra miseria, insomma. Siamo ancora... la miseria, più che afflizione, è la miseria, è il povero che è insieme, misero e afflitto insieme, no? Non è soltanto l'afflizione, perché l'afflizione per noi italiano vuol dire la sofferenza, ma è la sofferenza di essere umiliati, traditi quasi, sfruttati, ecco, è proprio questo. E poi oppressione, perché la nostra anima, la nostra vita, ricordate Nefesh, anche qui, perché la nostra vita è stata prostrata nella polvere, cioè quando immaginiamo, abbiamo presente delle sculture, delle rappresentazioni anche antiche proprio di popoli medio orientali, pensiamo all'Egitto, ma anche babilonesi, assiri, sono delle sculture, rappresentazioni dove si vede il nemico che tiene il piede sul collo del prigioniero che è in terra schiacciato con la faccia contro terra, no?
Ci hanno fatto ancora adesso a Palmira,
ecco, è stesso sistema,
una scena
così, certo, con il piede poggiato sul si usava così, e vedete come sono ancora indietro, quindi poiché la nostra anima è stata prostrata, la nostra vita è schiacciata nella polvere, ha aderito alla terra il nostro ventre, quindi immaginate uno schiacciato col ventre, con la testa nella polvere, con il piede sopra. Ed ecco allora il grido, Kuma! Ricordatevi, ricordate che c'è già nel Vangelo? Talita? Kum!
Alzati,
svegliati! Cioè è il verbo della risurrezione, no? Signore, risorgi, insomma! Alzati, svegliati, sorgi! In nostro aiuto, liberaci per la tua hesed, la misericordia, che vuol dire tutto, vuol dire hesed, misericordia, bontà, pazienza, generosità, tutto. È certo che insomma è un salmo abbastanza scioccante, no? È come se ci mettessero davanti un Dio che se ne impippa di noi, insomma, sì, da un'altra parte. Certamente sono situazioni difficili che però io credo noi come cristiani e uomini di fede, donne di fede, abbiamo sperimentato e sperimentiamo. Quante volte la gente si domanda perché? Mi ricordo una cosa che mi ha colpito quando ero giovane prete, i primi mesi sono stato dato in prestito a sostituire un parroco che era in ferie e quindi ho cominciato come parroco. Il mio ministero sacerdotale, quindi nel mese di agosto del 72 fino al mese di settembre ho fatto un mese e mezzo grosso modo di parroco senza esperienza lì, e mi ricordo passavo tanto tempo a confessare, così facevo esperienza anche di lì, e mi ricordo una vecchia, io penso vecchia perché allora avevo 26 anni, io quando uno ha 40-50 anni sembrava già vecchio, no? E in realtà penso di no, forse non aveva più di 50 anni, che era venuto a confessarmi, a confessarsi, mi aveva raccontato tutta una serie di cose pesantissime, tipo la figlia che era morta e poi erano rimasti dei bambini, poi si era ammalato anche il genero e questi bambini qui anche loro non erano molto sani, e una cosa dietro l'altra, e lei dopo aver tirato un sospiro di sollievo diceva: e il Signore si è seduto in casa mia, cioè il Signore si è seduto in casa mia. Guardate che è un modo di vedere che nasce dalla fede, no? Per dire: sorgi Signore, adesso tirati fuori da casa mia, è troppo tempo che sei in casa mia, no? Per dire, la croce è entrata in casa, vuol dire il Signore si è seduto in casa mia. Quindi, che però è un modo già di leggere, senza aver letto questi salmi, perché questa gente qui, però è una cultura assimilata dalla tradizione, dei modi di dire che nascono però da una cultura profondamente cristiana, una cultura profondamente biblica. La gente magari non conosceva i salmi, però aveva assimilato un modo molto bello di interpretare i fatti e di dire: no, il Signore non è lontano, ma addirittura è seduto in casa mia. Quindi se lui è seduto in casa mia, verrà il momento in cui dice: Signore, adesso svegliati, no? Tirati su, fai qualcosa. Va bene, adesso possiamo pregarlo insieme. Certamente è stata una lunga proposta di lettura che abbiamo fatto e credo che abbiamo detto abbastanza. Dio, coi nostri orecchi abbiamo udito, i nostri padri ci hanno narrato l'opera che tu hai compiuto ai loro giorni, nei giorni antichi. Tu con la tua mano hai sradicato le genti per piantarli, hai disperso i popoli per estenderli, poiché con la tua spada conquistarono la terra, né fu il loro braccio a salvarli, ma la tua destra e il tuo braccio e la luce del tuo volto, perché tu li amavi. Sei tu il mio re, mio Dio, che decidi vittorie di Giacobbe. È per te che abbiamo respinto i nostri avversari, è nel tuo nome che abbiamo annientato i nostri aggressori. Infatti non nel mio arco che ho confidato, non è la mia spada che mi ha salvato, ma tu ci hai salvati dai nostri avversari, hai confuso quanti ci odiavano. In Dio ci gloriamo ogni giorno, lodando in eterno il tuo nome. Ma ora ci hai respinti e coperti di vergogna. Non esci più con le nostre armate, ci hai fatto retrocedere di fronte al nostro avversario, quanti ci odiano ci hanno spogliati, ci hai consegnati come pecore da macello e tra le nazioni ci hai dispersi. Hai venduto il tuo popolo senza guadagno, non sei uscito neppure a spuntare un buon prezzo. Ci hai reso ludibrio dei nostri vicini, scherno e obbrobrio per i nostri confinanti. Ci hai resi la favola delle nazioni, su di noi i popoli scuotono il capo. La vergogna mi sta sempre dinanzi e l'infamia copre il mio volto. Per il clamore di chi insulta e bestemmia davanti al nemico e al vendicatore. Tutto questo è piombato su di noi senza che ti avessimo dimenticato, senza che fossimo stati infedeli alla tua alleanza. Il nostro cuore non si era voltato indietro, i nostri passi non avevano deviato dal tuo sentiero, ma tu ci hai tormentati nel luogo dei draghi, ci hai avvolti nelle ombre tenebrose. Se avessimo dimenticato il nome del nostro Dio e teso le mani verso un Dio straniero, forse che Dio non lo avrebbe scoperto, Lui che conosce gli angoli oscuri del cuore. Infatti è per te che ogni giorno siamo messi a morte, trattati come pecore da macello. Svegliati, perché dormi, Signore? Destati, non ci respingere per sempre. Perché nascondi il tuo volto? Dimentichi la nostra afflizione e oppressione, poiché la nostra gola è prostrata nella polvere e il nostro ventre è incollato alla terra.